Non ce la farò mai, non ce la posso fare. Questo è quello che ho pensato qualche giorno fa, appena sono entrata a casa della nonna. Bisogna svuotarla, ripulirla a fondo, far eseguire i necessari lavori di manutenzione e rimetterla a nuovo. Nonna è mancata quasi un anno fa, e da allora mia madre è entrata qui dentro solo una volta. Si è guardata intorno con aria smarrita, le sono salite le lacrime agli occhi, ha girato i tacchi ed è andata via. Ma è sempre stata ferma nel dire che non vuole vendere la casa dei suoi genitori, la casa in cui è cresciuta e in cui i suoi hanno abitato fino alla fine, e ha addirittura pagato ai suoi fratelli la loro quota per diventarne proprietaria esclusiva. Ora non si può più rimandare l'ingrato compito di svuotarla. Il contratto di affitto è stato firmato, gli inquilini tra un mesetto si insedieranno. Così mi sono offerta io di sistemare tutto. Ho preso dei giorni di ferie per mettermi all'opera. Anche per me è difficile. In questa casa ho trascorso buona parte della mia infanzia e anche dell'adolescenza. I miei erano al lavoro, nonna veniva a prendermi all'asilo o a scuola e mi portava con sé. Ritornare qui non è un semplice tuffo nel passato, al contrario, è come se nulla fosse davvero finito, è come essere trasportati in quella dimensione invisibile ma reale che continua a esistere dentro di noi, uno spazio dilatato pieno di volti, di voci e di emozioni. Provo mille sensazioni diverse, tenerezza, nostalgia e rimpianto. Qui ho trascorso giorni di festa, ma anche lunghi pomeriggi invernali, facendo i compiti seduta al tavolo della cucina, mentre la nonna preparava le sue deliziose polpette, o le scaloppine, o qualcuna delle sue fragranti ciambelle. Sapeva di talco e di lavanda, aveva piccole mani nodose piene di macchie, che pure facevano mille cose. Non era certo la candida vecchina delle fiabe, la mite custode del focolare, anzi era energica, battagliera, a tratti autoritaria. Aveva gestito la casa, il lavoro, il marito, i figli con un piglio degno di un generale. Aveva studiato e lavorato per 40 anni di fila. Era una comandante nata, la mia nonna. Mia madre mi racconta sempre che quando lei e gli zii erano piccoli bastava un suo sguardo severo per ridurli a silenzio nel corso di qualche furiosa litigata, oppure quando facevano i capricci. Non a caso, penso, era un'insegnante elementare alla quale venivano affidati bambini più problematici o turbolenti che lei riusciva a gestire con quello speciale miscuglio di dolcezza e autorevolezza. Affondare le mani tra le sue cose è quasi come affondarle nella sua vita. È un senso di soggezione, di disagio che mi pervade. Mi sembra come una violenza. Nell'aprire gli sportelli e cassetti, nel tirare fuori gli oggetti di tutta una vita, mi sento un'intrusa, una ladra. Mi sembra che da un momento all'altro lei possa apparire sulla soglia con le sue mani sui fianchi, guardarmi con aria di rimprovero mentre mi chiede come mi permetto di rovestare tra le sue cose. Me la sento intorno, sento i suoi passi, il suo profumo, la sua voce dolce che sapeva però assumere toni imperiosi quando qualcosa non andava come lei voleva. Da qualche parte deve esserci ancora qualche mia bambola, qualche album da disegno pieno di scarabocchi. Di anni ne ho ormai quasi 30, ma la mia nonna era una vera accumulatrice, non gettava mai via niente. Nei giorni scorsi mi sono occupata del salotto. Nella grande sala tutto era in ordine, i divani damascati, i tavolinetti bassi, i lumi antichi e preziosi, i grandi candelabri d'argento, i quadri e i tappeti pregiati. Abbiamo deciso che i mobili più belli li porteremo a casa dei miei. Mia madre è ben felice di dar via i suoi e poter usare questi. Nei cassetti del grande sparecchiatavola ho trovato tovaglie ricamate, centrini all'uncinetto, opera sicuramente delle mie bisnonne. Non di mia nonna, certo, perché lei detestava ferri e uncinetto e sapeva malapena attaccare qualche bottone. Ho già riempito diversi sacchi, quello per la discarica, quello per le cose in buono stato da dar via, quello della roba che decido di tenere per mia madre o anche per me. Quando ho aperto il cassetto in cui sono custodite le foto, per poco non mi sono messa a piangere. C'erano tutte le mie foto, dal giorno in cui sono nata a quello del battesimo, della prima comunione, del mio 18esimo, della laurea. C'erano le foto del matrimonio dei miei nonni, di mia madre e anche dei miei zii. Nonna avrebbe tanto voluto vedermi sposata, ma quando Giacomo mi ha lasciata, 6 mesi prima delle nozze, ha serrato risolutamente le labbra e ha dichiarato che quando si chiude una porta spesso si apre un portone. Non ho trovato nemmeno una foto di Giacomo, nonostante sono sicura che lei le avesse. Evidentemente le aveva buttate in uno dei suoi rari momenti di rabbia che noi familiari temevamo. Ho lasciato le foto nel cassetto perché le porterò via tutte insieme e le metterò in un album a lei dedicato. Oggi invece mi occupo della cucina, lasciando per ultime le camere da letto. Qui è un delirio, oltre a pentole e padelle ci sono i delicati piatti di porcellana inglese, i bicchieri, le tazze e anche le tazzine. Per prima cosa apro uno dei due cassetti del mobiletto finale della cucina, dove so che la nonna teneva il suo prezioso quaderno delle ricette. Mia madre e io abbiamo provato a rifare qualche piatto, ma pur seguendo passo per passo le ricette che lei ci aveva dato, non siamo mai riuscite a ricreare i sapori a cui lei ci aveva abituate. È un semplice quadernone a righe, ma è voluminoso, il triplo della sua grandezza originaria, perché oltre alle ricette scritte di pugno dalla nonna, ci sono quelle date da qualche amica e ritagli di riviste di cucina. Più che una semplice raccolta, sembra quasi un taccuino. Tante sono le note e gli appunti. Sfoglio il quadernone con tenerezza. Mi pare che sia un tesoro prezioso. Accanto alle ricette e ai ritagli di giornale aveva segnato modifiche e considerazioni. Questo risotto è perfetto per Francesco che ama tanto i funghi. Il riso deve essere sempre molto al dente, leggo. Francesco è mio fratello minore. Non preparare mai quando c'è Lea, mia madre, segnato accanto alla ricetta delle sarde a beccafico, e sorrido perché so bene che mia madre detesta le sarde. Mia nonna segnava tutto, forse nel timore inconfessato che con gli anni qualcosa le sfuggisse, nella paura che la sua mente acuta potesse perdersi nei meandri di qualche forma di demenza. Ma per fortuna sino all'ultimo è stata lucida e presente. Evitare quando viene Giuseppe perché è allergico alle mandorle, accanto alla ricetta del pesto alla trapanese che papà non può mangiare. Invece, accanto alla ricetta della torta al cioccolato di Modica, trovo un altro appunto. Giacomo dice che non gli piace questo cioccolato. A parer mio, è proprio un idiota. A questo punto scoppio a ridere, ricordando lo sguardo di chiara disapprovazione che la nonna aveva lanciato a Giacomo quando lui aveva dichiarato di detestare il cioccolato di Modica. E la stessa cosa era successa quando aveva detto che non gli piace nemmeno la cannella. Mi rendo conto con chiarezza di come Giacomo in realtà non sia mai piaciuto a mia nonna, che pure non me lo aveva mai detto apertamente. Certo, per il carattere che aveva, doveva esserle pesato molto non dir nulla, ma quando lui mi aveva piantato in asso senza troppe spiegazioni, l'unica a non mostrarsi sorpresa fu proprio lei. Che forse, mi dico, sotto sotto sarà stata anche contenta se davvero era convinta che lui non fosse la persona più adatta a me. Infatti, nonna cara, non ti eri sbagliata affatto. Il tuo istinto, ancora una volta, aveva fatto centro. Mentre continuo a sfogliare, un foglietto mi cade dal quadernone. Quando mi chino a raccoglierlo, mi accorgo che si tratta della ricetta della torta di mele ovetta. Un dolce che ho sempre amato molto per quel suo guscio croccante e quel cuore morbido e profumato. In calce alla ricetta trovo vergate dalla mano già leggermente incerta della nonna le sue note. Aggiustato le dosi di qualche ingrediente, diminuito la quantità di zucchero e aggiunto la scorza d'arancia. E poi in fondo c'è un'altra nota. Questo è il dolce preferito della mia piccola Marta. Spero tanto che quando non ci sarò più lei continuerà ad amarla e la preparerà ricordando tutte le volte in cui l'abbiamo fatto insieme. Un nodo di commozione mi serra la gola. Mi sembra di vederla seduta al tavolo della cucina mentre scrive. E penso con rimpianto alle volte in cui sarei dovuta venire a trovarla e poi invece avevo preferito fare altro. E l'avevo chiamata all'ultimo momento per dirle di non aspettarmi. No, non ce la faccio più adesso, a continuare a svuotare la sua casa, a togliere le sue cose, smistarle, gettarle via. Mi alzo di scatto, esco richiudendomi la porta alle spalle. Il supermercato non è lontano, sento l'urgenza di acquistare tutti gli ingredienti, correre a casa e preparare questo dolce meraviglioso. Tornerò qui tra qualche giorno per continuare il lavoro e pazienza se dovrò chiedere altri giorni di ferie. Arrivata a casa, mi metto subito all'opera. Mentre doso gli ingredienti, mescolo, impasto, mi sembra di sentire il tocco delle sue mani sulle mie, quasi a guidarmi. E intorno aleggia il suo sorriso. Presto la cucina è invasa dal profumo delizioso di mele di cannella. Forse stavolta la torta sarà buona davvero, come quella che preparavi tu, cara nonna. E mentre aspetto che il dolce sia pronto, di colpo una strana leggerezza, un profondo senso di pace mi invadono. Ora so che coloro che abbiamo perso non sono davvero mai andati via. Sono con noi nelle cose che ci hanno insegnato, nei gesti che ripetiamo inconsapevolmente. Sono nelle loro parole che senza rifletterci continuiamo a pronunciare. Nel sorriso che ci affiora sul volto quando li nominiamo. Sono nell'aria che ci vibra intorno quando ci sembra di sentire la loro voce. Da qualche parte ho letto che non si lasciano mai davvero le case dell'infanzia. Restano dentro di noi, anche quando ormai sono vuote o persino quando non esistono più. Adesso so che è vero.